oggi siamo a Gerusalemme, abbiamo a che fare con un ragazzo di 12 anni di nome Gesù. Sua madre Maria dice a Gesù: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angoscianti, ti cercavamo. Maria dice: tuo padre, pensando a Giuseppe. Gesù risponde quasi seccato: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose? Qualcuno dice casa, delle cose del padre mio, della casa del padre mio. Ma Gesù non pensa a Giuseppe. La sua relazione, la sua stella polare è un altro, è il padre e la sua relazione con il padre. Per cui la parola chiave del Vangelo è il padre. Fate pensare, padre è la prima parola di Gesù, dodicenne. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? E padre è l'ultima parola di Gesù. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Il segreto di Gesù, di questo ragazzo maestro, è il padre. E il segreto dei cristiani è lo stesso. Il segreto che Gesù ci ha rivelato per la vita cristiana è questo: siamo figli di Dio Padre. Questi tre passaggi sono fondamentali. Figli di Dio che è un padre. Allora la prima appartenenza di ogni uomo che abita questa terra è a Dio Padre. Ciascuno di noi proprio appartiene, marito, moglie, nonni, figli, ciascuno di noi, ciascun uomo, ciascuna donna appartiene anzitutto a Dio Padre. E questa cosa l'ha detto in maniera quasi insuperabile Khalil Gibran, questo poeta cristiano libanese, riguardo ai figli, un testo che tutti conosciamo, ma vale la pena riprenderlo per capire l'appartenenza di ogni uomo a Dio Padre, cioè la sua libertà. I vostri figli non sono i vostri figli. Fate pensare, chi di voi ha un figlio? Questo poeta dice: i vostri figli non sono i vostri figli. Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi, e non vi appartengono benché viviate insieme. Potete amarli, ma non costringerli ai vostri pensieri, perché essi hanno i loro pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime. Voi siete, ecco il nostro compito, gli archi da cui i figli, le vostre frecce vive, sono scolcati lontani. La prima appartenenza è a Dio Padre. Questo è il punto di partenza di qualunque esperienza di vita cristiana. Ora vuol dire, se sta questa cosa, che la fede in Dio Padre è il dono più grande che possiamo proporre a qualunque persona, anche ai nostri figli. La cosa più importante da raccontare è la fede, intesa così, la fede in Dio Padre. La fede dei figli, questa è la questione cruciale dei nostri figli, dei nostri nipoti, provate a pensare. È una questione molto importante che diventa ancora più lancinante in questi giorni che stiamo celebrando la settimana dell'educazione. Stiamo celebrando oggi la festa della famiglia ed è una questione sempre più cruciale. C'è un autore, un calabrese, un sacerdote calabrese, Matteo Armando, che insegna così a Roma, è un teologo ma anche filosofo, Armando Matteo, ed è 70, quindi giovane, vive in mezzo ai giovani, alla Fuji in modo particolare. Ha scritto due libri, uno nel 2012, con scritto titolo La fuga delle quarantenni, delle donne quarantenni. Dice che è una cosa enorme che stiamo vivendo e neanche ci accorgiamo: la fuga dalla Chiesa delle donne quarantenni. L'intesa donna-chiesa ha funzionato per secoli e anche nel secolo scorso. Se guardiamo qualunque chiesa, sono più donne che uomini. E anche perché c'è la questione, chissà perché, che sono più vedove che vedove. Questo non so spiegarla, me la spiegherete voi un giorno, così via. Ma di fatto c'è questa cosa. la fuga delle quarantenni vuol dire che fra qualche anno chi racconterà al figlio la vicenda di Gesù? Con chi il figlio frequenterà la messa domenicale? La fuga delle quarantenni. E prima del 2010 aveva scritto un altro libro, La prima generazione incredula, del 2010. Cioè il fatto che vengono questi ragazzi oramai, non sanno a 8 anni il segno della croce. Perché in casa non c'è questa attenzione, non c'è questa esperienza, non conoscono più i fondamentali. Ma questo anche capita anche ai cristiani, che stiamo celebrando la settimana dell'ecumenismo, tanti cristiani ancora dicono ma perché non parliamo degli ebrei o dei musulmani? No, se l'ecumenismo ha a che fare soltanto con i cristiani, protestanti, ortodossi e così via. Cioè questa cultura cristiana è veramente al ribasso e l'ignoranza della Bibbia è scioccante, ma parliamo di oggi, non di 30-20 anni fa, dei nostri nonni e così via. Ora, su questa grande domanda, sulla quale vorrei che ci pensassimo un poco, perché i figli, i nostri figli, i nostri nipoti non credono, qualcuno ha risposto così. Dice di guardarci, guardare noi adulti, e forse è mancata in noi una fede testimoniale, che una fede raccontata dalla vita. La nostra vita, per esempio, la mia vita, la tua vita, racconta il fatto che sei figlio di Dio Padre, sei amico di Gesù risorto. Una mamma potrebbe magari sentire un bambino che gli dice, ma Gesù è tuo amico, e quando lo preghi? A messa non vai, in casa non c'è un simbolo religioso, non c'è un'icona da guardare, da pregare. Possiamo dire che Gesù è amico, che Gesù è risorto, che è presente in mezzo a noi. Ecco, il nostro cardinale Scola ha cercato di affrontare questo problema e lui ha preso come pista di partenza, come rampa di lancio, un autore a lui caro, ma penso caro a tanti di noi, Romano Guardini, e ha detto ultimamente, l'altro ieri, la vita viene destata e accesa solo dalla vita. La vita viene destata e accesa solo dalla vita. Cioè, la vita dà la vita, ma se non c'è la vita non passa niente. Ora forse non abbiamo la vita cristiana e quindi non possiamo passare. Abbiamo una religione, ma non una fede. Cioè non passa il fatto che la fede sia un'esperienza, qualcosa che ti è capitato. Come ti capita un dolore, come ti capita un amore e ti cambia la vita. Ecco, forse questa è la vera questione. Ci manca un'esperienza di Dio Padre, un'esperienza di fraternità e un'esperienza di missione reale. Allora, siamo cristiani, ci impegniamo, ma ci manca quel fuoco, quella forza, quella passione, quel sogno che ha a che fare appunto con la fede, prima che non con la religione. Ricordo nel 2008, e avevo proposto una conferenza, quando ero parroco a Milano, con questo titolo, Stella, una stella e un catino. Una stella, per dire che occorre guardare in alto molto di più. E un catino, richiamo all'ultima cena, quando Gesù si mise a lavare i piedi ai suoi discepoli, vuol dire la cura dell'altro. Ecco, in quanto a questa stella da guardare, c'è nella seconda lettura Paolo che dice la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Ma questa parola, per abitare, prima deve essere ascoltata. E secondo me questo è un punto sul quale camminare. Siamo diventati incapaci di ascoltare. Tutti vogliamo parlare, come la televisione, questo io gonfiato a dismisura, ma ci manca la capacità di ascoltare Dio, e invece la preghiera è anzitutto ascolto, di ascoltare il Vangelo, la Bibbia, di ascoltare gli altri. Anche in molte famiglie, tra marito e moglie, il livello si abbassa quando manca la capacità di parlare, che vuol dire di ascoltare prima, perché se tu non ascolti quando parli non vai in profondità, non sai camminare con l'altro. forse hanno ragione gli antichi che dicevano di guardarsi un po' allo specchio, e quando ti guardi allo specchio ti noti che hai due orecchie e una bocca. Ora vuol dire che il tempo dedicato all'ascolto deve essere doppio di quello dedicato alla parola. Noi facciamo l'opposto. E l'orecchio è l'unico organo sempre aperto. Noi chiudiamo la bocca, chiudiamo gli occhi, ma non si possono chiudere le orecchie. Appunto per dire questa cosa. L'ascolto. Ecco, forse ci manca l'ascolto di Dio, ci manca l'ascolto in famiglia, ci manca l'ascolto del prossimo. E allora arriviamo all'ultimo punto. Il tema di questa giornata è educare in spirito di famiglia, questa capacità di guardare in alto, l'oltre, il padre, e di guardare l'altro, ecco il cattino, ecco vuol dire riscoprire la bellezza dei legami, cioè essere bravi, i legami parentali, i legami coniugali, i nonni, gli zii, cioè diventare veramente persone capaci di legami, di rapporti di amicizia, di legami ecclesiali, di legami civili. Questa è la cosa che manca. E questi legami che volto devono avere? È quella lettera di Paolo che li delinea così. Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque. Quindi c'è un vestito che uno deve mettere su, per cui la tu dici, ma questo è un cristiano. Come uno capisce Armani, capisce Prada, dice dal tipo che se un po', oppure capisce un quadro, dice questo è di Picasso, questo è di Chagall. Rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, cristiani. Guardiamoci nella nostra vita, le nostre famiglie, guardiamoci sentimenti di tenerezza. Che fine ha fatto la tenerezza nei rapporti personali? Quella delle parole, dei gesti, dello sguardo, di bontà, di umiltà, di mansuetudine. Sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi dell'altro, ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che Papa Francesco, e ho finito, così ha tradotto. Dice di guardare alla Santa Famiglia, è un suo intervento del dicembre dell'anno scorso, 2013, è un esempio, quello della Santa Famiglia, che fa tanto bene alle nostre famiglie, le aiuta a diventare sempre più comunità di amore e di riconciliazione, in cui si sperimenta, notate, la tenerezza, l'aiuto vicendevole, il perdono reciproco. Ricordiamo le tre parole chiave per vivere in pace e gioia in famiglia. Questo Papa, ogni volta che parla, dice tre cose, tutti vanno a casa, sanno quello che ha detto. Parlano i vescovi, parlano i preti, fanno prediche, la gente va a casa, non sa che cosa ha detto, è una cosa che da studiare questa. E cosa dice il Papa? Tre parole, permesso, grazie, scusa. Quando una famiglia non si è invadenti e si chiede permesso, quando una famiglia non si è egoisti e si impara a dire grazie, quando una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta, sbagliata e sa chiedere scusa, in quella famiglia c'è pace, c'è la gioia. Allora, educare ad amare è la vera questione. Educare ad amare. E dobbiamo educarci tutti ad amare. Tutti siamo in cammino, non è che i genitori sanno amare e i figli non sanno amare, che i preti sanno amare e i laici non sanno amare. Tutti siamo in cammino, ma riguardo ai figli c'è una cosa che mi pare bella, che proprio sia scritta nel vostro cuore. Il Vangelo, quando detto come semina, cioè come qualcosa che può dire qualunque persona, perché il Vangelo dice le cose che possono dire tutti, le cose vere. Plutarco, il ragazzo non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. Guardando i nostri nipoti, i nostri figli, ricordiamoci, quel mio nipote, quel mio figlio, non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. Troppe volte lo